Quando si parla di sinistra ZTL non si parla di un'offesa, ma di una vera e propria categoria sociologica che indica una mutazione storica fondamentale nella politica della sinistra occidentale. Tutte le rilevazioni post-elettorali, sia in Italia che in Europa, infatti, ci indicano che oramai tutti i partiti della cosiddetta sinistra e centro-sinistra sono votati nella stragrande maggioranza dei casi da persone con alti redditi. Una situazione di completo ribaltamento rispetto a quanto era accaduto nel Novecento, rispetto cioè a quando i partiti e gli intellettuali socialisti si erano posti il compito di rappresentare gli interessi degli ultimi e di portarli al governo, radicando così il proprio consenso elettorale tra le classi popolari. Ma che cosa è accaduto dopo? E qual è invece il compito politico e la visione del mondo della nuova sinistra 2.0, quella ormai completamente inglobata nelle logiche oligarchiche e antisociali del neoliberismo? Lo vedremo tra poco. Quello che è sicuro è che non possiamo più certo accontentarci delle argomentazioni attraverso cui i rappresentanti della ZTL si raccontano e si giustificano a se stessi questa perdita di consenso tra i propri ex elettori. E cioè delle solite chiacchiere per le quali il popolino delle periferie, essendo rozzo e anche un po' ignorante, gli sfuggirebbe la complessità del mondo contemporaneo. Ed essendo questa gente un po' come bambini e quindi incapaci di comprendere chi rappresenti davvero il loro interesse, si lasciano facilmente prendere in giro da quei beceri ed egoisti dei populisti che parlano alla loro pancia invece che alla loro testa. Ecco, direi che è finalmente arrivata l'ora di stare alla larga da queste argomentazioni snob e classiste in stile salotti vittoriani di fine Ottocento. Molto più utile, invece, potrebbe essere leggersi l'ultimo libro di Vincenzo Costa, Categorie della politica, dove il professore di filosofia teoretica all'Università San Raffaele svolge un'interessante analisi storica e culturale della politica contemporanea, e in cui dimostra come oggi le categorie di destra e sinistra non rispecchino più interessi sociali contrapposti, ma sia diventata una distinzione tutta interna alla classe dominante. Insomma, una distinzione concettuale e politica che invece di esprimere reali conflitti sociali in atto e invece di aiutarci a comprendere meglio quali sono le principali sfide politiche per la nostra comunità, occulta e manipola la realtà proponendoci una finta alternanza, svuotando così di significato la democrazia rappresentativa e portando tra le altre cose agli spaventosi dati attuali sull'astensionismo. Costa propone di lasciarci alle spalle questa rappresentazione binaria e propone un modello politico alternativo di cui ci occuperemo sicuramente in un prossimo video. In questo invece cercheremo di capire la storia e le caratteristiche della variante snob e moralisteggiante dell'ideologia dominante, la cosiddetta appunto sinistra ZTL, facendo così luce su uno dei più meschini tradimenti e voltafaccia politici della storia della modernità. Buona visione! È negli anni Ottanta che si comincia a parlare di superare per una volta per tutte la diade destra-sinistra, anche se con un intento completamente opposto rispetto a quello di Costa. L'idea era di voler abbandonare le visioni politiche alternative a quella capitalista e liberale dominante, per costruire un sistema politico sostanzialmente omogeneo e indifferenziato, che avrebbe trasformato la politica da pratica trasformatrice della realtà a mera gestione amministrativa dell'esistente. Erano infatti gli anni della cosiddetta fine della storia, e cioè di quell'atmosfera culturale che si era diffusa in tutto l'Occidente e per la quale le società occidentali erano arrivate sostanzialmente alla fine del loro percorso politico. Secondo questa visione un po' fanciullesca, alle democrazie liberali protette dall'ombrello militare americano non restava altro che custodire e conservare quanto più gelosamente possibile il proprio assetto politico ed economico. Un assetto che si era dimostrato di gran lunga il migliore della storia e a cui tutti i popoli del mondo non potevano che guardare con invidia e ammirazione. Insomma, viviamo nel migliore dei mondi possibili, si pensava convinti. Ogni altro progetto politico non può che trasformarsi in gulag e persecuzioni di ogni tipo, e solo qualche adolescente un po' ribelle o qualche frustrato vetero comunista di mezza età può davvero mettere in dubbio la sostanziale bontà e giustizia dell'attuale regime. Sfortunatamente, prima con la crisi e poi con la caduta dell'Unione Sovietica e con il conseguente imporsi assoluto dell'egemonia americana in Europa, quest'unico campo politico liberista e capitalista, diviso solamente da qualche sfumatura di folklore o su questioni assolutamente secondarie, è diventato realtà. Una situazione distopica, di cui solamente adesso tante persone cominciano a prendere consapevolezza. Venendo infatti meno l'alternativa tra visioni del mondo e modelli politici alternativi, i partiti politici si riposizionarono come semplici varianti dell'unica visione del mondo rimasta, quella neoliberista, ossia quella visione del mondo fondata sull'ideologia del primato del capitale sulla politica, sull'idea del governo dei cosiddetti competenti, intesi come coloro che sanno soddisfare il mitologico mercato, adeguendo lo Stato e la democrazia alle sue esigenze, e sul primato morale e militare di Washington nel pianeta. A partire dagli anni Ottanta, scrive Costa, si passò da partiti politici che rappresentavano un'alternanza al modo di produzione capitalistico, a partiti che della sua stabilizzazione e modernizzazione fanno la base del loro progetto politico. Quest'unica visione del mondo e della politica scalzò tanto la tradizione socialista quanto quella del popolarismo cattolico, ossia le due tradizioni che più di ogni altre avevano condizionato la vita politica del nostro paese, oltre che aver ispirato la nostra Costituzione. Tradizioni politiche e culturali che ancora condividevano una visione della politica fondata sull'idea dell'emancipazione materiale e spirituale della maggioranza delle persone, della lotta ai privilegi e della pace internazionale attraverso la cooperazione e la diplomazia. Va da sé che scomparendo tutto questo dall'orizzonte politico e culturale del nostro paese, destra e sinistra hanno finito per assumere significati completamente diversi se non opposti a quelli che avevano nel Novecento. Il risultato forse più evidente di questa trasformazione del campo politico fu la scomparsa del tema dell'emancipazione delle classi lavoratrici e della redistribuzione della ricchezza dai progetti politici dei partiti. Nel corso di queste trasformazioni, scrive Costa, le classi subalterne cessarono di essere un soggetto storico, un soggetto ancora posto al centro sia dalla tradizione socialista che da quella del popolarismo cattolico. La loro emancipazione non fu più parte del progetto politico. E se quindi nel corso della Prima Repubblica i partiti di massa si erano posti come obiettivo l'inclusione delle masse popolari nella vita politica nazionale, con gli anni Ottanta iniziò un processo opposto, ossia di graduale esclusione delle masse popolari dalla vita politica. Secondo questo cambio di paradigma, le classi popolari e lavoratrici non dovevano più essere le protagoniste e il fine della vita politica, ma dato il loro stato di sostanziale minorità, si dovevano limitare a scegliere attraverso delle preferenze dei candidati imposti dall'alto. C'è insomma un'elite illuminata che decide la rosa di coloro che possono essere eletti e che possono governare. Compito degli elettori è quello di scegliere entro questa rosa prestabilita. Forse ancora più decisiva e strutturale, però, è stata la trasformazione del ruolo e della funzione della politica nazionale nel suo complesso. Perché come inevitabile conseguenza dell'ideologia e delle pratiche neoliberiste, il sistema politico ha finito per perdere qualunque forma di autonomia ed è diventato una specie di sottosistema di quello economico e finanziario. La funzione della politica neoliberista di destra, centro e sinistra, scrive Costa, venne a consistere nell'adattare le istituzioni e l'impianto legislativo alle esigenze del mercato, rendendo possibile il libero dispiegamento delle sue dinamiche naturali. In tutto questo, perché è forse sempre bene ricordarlo, l'amministrazione dell'esistente, intesa come mera esecuzione delle scelte politiche prese dai mercati, e quindi oggi dalle oligarchie finanziarie che il mercato lo muovono e dalla superpotenza militare a cui fanno riferimento, ha significato per l'Italia un disastroso declino economico, la distruzione del suo stato sociale, la diminuzione di salari e pensioni, l'aumento della povertà e della disoccupazione. È questo il risultato tangibile di più di 30 anni di neoliberismo. E nonostante ormai sia da anni sotto gli occhi di tutti, sovranismo, qualunquismo, populismo sono solo alcune delle accuse pronte ad essere indirizzate dai giornalisti e dagli intellettuali di regime contro chi ha osato mostrare delle perplessità sul migliore dei mondi possibili. Ma per chi, dovremmo chiederci, è il migliore dei mondi possibili? Per l'Italia? Per le classi lavoratrici occidentali?
Non credo proprio.
Per la partecipazione del popolo al potere? Sembrerebbe di no. In ogni caso, l'offensiva delle oligarchie e della superpotenza atomica contro le classi lavoratrici italiane non si è certo fermata qui, perché furono anche i loro valori e le loro forme di legame a finire sotto attacco. Il loro attaccamento alle tradizioni, le loro forme di legame solidaristico, il loro rifiuto di uno stile di vita competitivo e comparativo, così come i loro modi di sentire la vita, furono declassati a mero residuo del passato. a roba antimoderna da buttare sostanzialmente nel cesso della storia, per abbracciare senza se e senza ma le forme culturali chicche e ipercapitaliste che ci venivano proposte dal centro dell'impero. E specialmente, come vedremo tra poco, per la sinistra ZTL, in questo straordinario stravolgimento della realtà, non solo le classi popolari cessarono di essere il soggetto da emancipare, ma anzi le loro forme culturali diventarono il modello da cui emanciparsi per diventare una volta per tutti liberi e moderni. Possiamo adesso capire meglio le ragioni storiche dell'emergere di Schröder in Germania, di Blair in Inghilterra e del PD e di tutti i suoi precursori in Italia. Ossia di quella classe dirigente che traghettò le culture socialiste del popolarismo cristiano verso il partito unico neoliberista. E così, riflette Costa, per far felici i nuovi padroni del mondo, la vecchia novecentesca contrapposizione tra capitale e lavoro doveva cedere il passo a una sinistra pragmatica, concreta, gestionale, e le stesse differenze tra destra e sinistra dovevano essere considerate in una prospettiva di un'alternanza, ma senza reale alternativa. La nuova destra teorizzata da Alessandro Campi e la nuova sinistra auspicata da molti intellettuali progressisti convergevano su ciò. L'orizzonte politico entro cui siamo entrati prevede avvicendamento di governi, senza che ciò metta in discussione il sistema delle compatibilità previste dall'ordine del mercato. Ma, conclude Costa, se la politica non è il luogo della trasformazione storica che incide su privilegi e diseguaglianze, allora destra e sinistra è logicamente una distinzione tutta interna alle classi dominanti. Ancora nel 2013, su Repubblica, Massimo Cacciari, che è uno degli intellettuali più organici a questa trasformazione della sinistra e per questo uno dei più invitati nei salotti televisivi, scriveva: «I valori in politica sono i buoni progetti. Che la politica possa rendere giusto il mondo, lo raccontano nei comizi». Il neoliberismo, insomma, ha trasformato la politica in mera amministrazione di condominio, che si chiami Italia oppure Unione Europea, una mera gestione tecnica di questioni che nulla hanno a che fare con la lotta alla diseguaglianza o a che fare con i rapporti di forza e sistemi di potere storicamente determinati con i loro relativi privilegi. Di qui anche una serie di slittamenti di significato dei termini politici novecenteschi che Costa fa bene a ricordare. Il primo riguarda il termine riformista, che nella tradizione del movimento operaio e socialista alludeva a una via ad una società più giusta e più libera attraverso una serie di riforme fatte attraverso il Parlamento. Riforme significava una serie di riforme strutturali che permettessero gradualmente una sempre maggiore partecipazione del popolo alla politica, quindi una maggiore redistribuzione della ricchezza, quindi una maggiore libertà per tutti gli individui. Nella riformulazione che conduce ai nostri giorni, invece, scrive Costa, la nozione di riformismo viene a indicare una politica che tende a mantenere l'efficienza del sistema attraverso lo smantellamento dei diritti sociali. Riforme venne a significare introduzione di elementi di liberalismo, privatizzazioni, precarizzazione del lavoro. Riformismo non si coniuga più con trasformazione sociale, ma con efficienza sistemica. In questa serie di slittamenti semantici, anche il termine giustizia ha cambiato significato e non si tratta più di maggiore giustizia sociale attraverso il conflitto e la lotta politica dal basso verso l'alto, ma si tratta come di un dono che l'élite fanno al popolo dall'alto della loro superiorità morale. Per l'élite della sinistra ZTL, scrive il professore di filosofia, la giustizia diviene un dono concesso dall'alto, non una conquista dal basso. La sinistra filantropica è ai buoni sentimenti che fa appello, non all'analisi delle contraddizioni oggettive di un regime politico-economico storicamente determinato. Ovviamente, per conservare meglio lo status quo e difendere meglio il regime, e ricordiamocelo sempre, è questo il vero scopo e l'unica vera funzione della sinistra ZTL, ogni riferimento alla lotta di classe o a un qualche conflitto sociale deve essere non solo sopito, ma addirittura negato. Ma quale conflitto di classe? Basta con questa storia del conflitto di classe, non esistono nemmeno le classi sociali, è un concetto novecentesco, è un concetto superato. Esistono i buoni e i giusti, cioè che siamo noi ovviamente, poi ci sono quelli un po' arretrati, quelli che ancora credono che so alla nazione e ai valori tradizionali, e poi vabbè sì ci sono gli estremisti, ma quelli sono estremisti, parlano ancora di lotta di classe, parlano ancora di capitalismo, ma quando è che lo capiranno? Sì che il capitalismo e l'America avranno dei difetti, ma sono assolutamente necessari. La logica conseguenza di questa ideologia di regime, scrive Costa, è che non occorre ridistribuire il profitto, ma favorire processi di accumulazione del capitale. Non si tratta più pertanto di criticare o di contestare il capitalismo o l'ordine di mercato per la sua irrazionalità strutturale, come va fatto il marxismo, né di contestarlo in quanto sistema che, generando differenze di ricchezze, genera anche differenze di potere e struttura di subordinazione. Si tratta solo di farlo funzionare, di favorire il processo di accumulazione del capitale e la sua circolazione. Il concetto di emancipazione viene sostituito dal concetto di crescita. Se ci pensiamo bene, infatti, ogni provvedimento legislativo e ogni riforma degli ultimi decenni è sempre stata valutata in preventivo attraverso questa domanda: come reagiranno i mercati? Think about it, you guys. What would Brian Boitano do? È solo il mercato a dire se un governo è un buon governo. Per cui, continua Costa, da un lato il sistema politico diviene dipendente dal sistema economico-finanziario perché è questo a dettare le condizioni di verità del suo operato. Dall'altro le classi popolari devono accettare il verdetto di questo dio, che, a rigore, si presenta adesso come un dio immortale, origine di ogni senso e di ogni verità, che largisce premi a quei governi e a quelle comunità che osservano le sue leggi ferree e punizioni a quelle che le violano. Forse adesso, dopo tutti questi ragionamenti, si capisce anche meglio le ragioni dello spasmodico amore della sinistra ZTL e del sistema nel suo complesso per i governi tecnici. Ce lo ricordiamo tutti, prima Monti, ma poi soprattutto Draghi. Canti, ovazioni, redazione di Repubblica in festa. Finalmente è arrivato l'uomo della provvidenza. Effettivamente, essendo diventato il mitologico mercato l'unico vero sovrano della politica, tutto quello di cui abbiamo bisogno è di un efficiente tecnico ed esecutore delle sue volontà. Uno che finalmente si lascia alle spalle la politica vecchio stampo, fatta di parlamenti, partiti, elettori, e possa procedere con saggezza e serenità alla modernizzazione del nostro paese. Lasciatelo lavorare, scrivono tutti i giorni frementi i giornalisti della sinistra ZTL, impauriti dall'idea che i rappresentanti del popolo potessero essere d'intralcio all'uomo di Goldman Sachs. Escluso che la politica debba fare altro che assecondare gli interessi dei mercati, ci conferma Costa, l'esito fu la propensione per governi tecnici che nessuno ha eletto, dettati da stati di eccezione continui. I governi non devono infatti esprimere l'opinione pubblica, non devono rappresentare il popolo e l'articolarsi del mondo della vita, devono dargli forma. E chi meglio di un tecnico illuminato, che ha lavorato tutta la vita a stretto contatto con la finanza e che si è sempre dimostrato un fedele servitore dell'impero, è il più adatto a farlo. Come ebbe a dire anche Mario Monti in un'intervista al Time, l'obiettivo del suo governo era cambiare la cultura e un certo modo di vivere e di lavorare degli italiani. Sono insomma queste le ragioni profonde dell'amore dei cosiddetti antifascisti di Repubblica e del Corriere per tecnici e autocrati privi di qualsiasi mandato popolare, a cui loro vorrebbero dare praticamente i pieni poteri. Ma in tutta questa feroce aggressività nei confronti degli interessi del popolo italiano, come hanno fatto i partiti della sinistra ZTL a salvarsi la faccia di fronte ad un'opinione pubblica che comunque fino a quel momento aveva ancora in testa le parole d'ordine del socialismo e del popolarismo cattolico? La risposta, argomenta Costa, è che cessando di combattere contro le discriminazioni e le disuguaglianze economiche, hanno cominciato a vendersi come i paladini dei cosiddetti diversi. Non più quindi lotta politica per lo Stato sociale, per i servizi pubblici e per l'emancipazione delle classi lavoratrici e popolari, ma lotta per la tutela delle minoranze etniche, religiose, sessuali, eccetera, la cui inclusione nel migliore dei mondi possibili, se si è ricco e poi emigrare, non deve certo essere impedita a nessuno da quegli egoisti e beceri dei fascisti e dei sovranisti. L'inclusione stessa dei diversi, a cui la sinistra progressista si richiama come la sua caratteristica di fondo, diventa il modo in cui ci si autorizza a tacere dell'esclusione di chi subisce il mercato, scrive Costa. L'inclusione progressista è un'inclusione che esclude. Viene inclusa ogni differenza che non turba l'ordine di mercato ed esclusa, al punto che non ha né voce né rappresentazione nella sfera pubblica, ogni differenza che sarebbe contestazione del mercato e dei rapporti di dominio da esso generati. Più chiaro di così. E così i temi dell'uguaglianza e della giustizia vengono ancora oggi incredibilmente sganciati da quelli del potere e della ricchezza. Si cerca di occultare in tutti i modi possibili il fatto elementare che chi ha denaro ha potere sugli altri e che i veri discriminati sono sempre e comunque poveri, indipendentemente dall'essere neri, dall'essere donne o dall'essere musulmani. E si tenta di far credere che a dover essere emancipate sono le cosiddette minoranze, indipendentemente dal loro reddito. Ancora nel Novecento, quando non si era completamente obnubilati dalla propaganda neoliberista, lo si sapeva tutti. È la differenza di ricchezza il vero grande pericolo per la libertà di tutti. Perdendosi nel proprio mondo autoreferenziale, che per ironia della storia hanno anche il coraggio di spacciare per pragmatismo e realismo, i rappresentanti della sinistra ZTL hanno invece completamente rimosso la realtà. Anche se forse, scrive Costa, dovremmo parlare di negazione del reale, di una sorta di difesa primitiva attorno a cui è strutturata la cultura progressista. Arrivati a questo punto, in questa radiografia ideologica e politica della sinistra ZTL, mancherebbe solo un ultimo penosissimo passaggio: la politica estera. E adesso si potrebbe stare qui ore a parlare dell'armamentario ideologico del Partito Unico Neoliberista per giustificare l'occupazione americana del nostro paese o del suo imperialismo nel mondo. E di come anche in questo la sinistra ZTL abbia perso qualsiasi legame con la propria tradizione socialista e pacifista e perso qualsiasi riferimento ad un'idea di pace internazionale fondata sul rapporto tra stati sovrani. Ma in fondo è pur sempre domenica, e Ottolina TV ha comunque in lungo e largo sviscerato questo argomento negli scorsi mesi. Per concludere, invece, possiamo dire che sinistra ZTL e destra ZTL, che forse anche peggio, a cui dedicheremo un video successivo, sono oggi semplicemente un'espressione vincente dell'imperialismo e dell'eterna lotta di classe fatta dall'alto verso il basso. Lotta di classe, però, che adesso anche il 99% ha il dovere di riprendere a combattere. La buona notizia in tutto questo è che adesso anche tu puoi decidere di smettere di ripetere a pappagallo la propaganda e difendere con le unghie il regime e magari, che so, saltare dal nostro lato della barricata e cominciare tutti insieme una nuova storia. Aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su PayPal e GoFundMe e chi non aderisce è Mario Draghi.